Buongiorno, come diceva Giacomo, un piacere rivederci, anche considerando le assenze e tutto quanto, ma non voglio ripetere quello che diceva Giacomo, continuiamo a pregare gli uni per gli altri. Mancano anche dei giovani, alcuni dei nostri giovani stanno diventando maturi, ecco, quindi con la scuola, prendono la maturità, quindi preghiamo anche per questi nostri ragazzi affinché il Signore li sostenga anche in questa fase della loro vita. Questa mattina vorrei condividere con voi alcuni pensieri di un capitolo molto conosciuto ed è quello di Giovanni 15. È stato tante volte letto, è stato studiato, riletto, sicuramente tanti versetti li sappiamo a memoria, ma credo che sia opportuno più che opportuno, ogni volta che apriamo la parola del Signore è sempre un tesoro che ci arricchisce sempre di più. Non è una parola vecchia, letta una volta e finisce lì, ma è una parola che ogni momento, ogni volta che noi la leggiamo, che ci arricchisce e ci dà insegnamento, stimolo per proseguire il nostro cammino come cristiani. E proprio attraverso questo capitolo, ma soprattutto ci soffermeremo sui primi 16 versetti di questo capitolo, non andremo a leggerli tutti, ma man mano che andiamo avanti li considereremo. Dicevo, sono straordinari per i passi della vita cristiana, dei passi fondamentali. Io in questi 16 versetti ne ho viste almeno 5 di chiamiamolo obiettivi o passi che il cristiano deve, il credente, il nato di nuovo deve fare dal momento in cui è nato di nuovo, dal momento in cui, come abbiamo ascoltato questa mattina, ha accettato il Signore Gesù come personale Salvatore, è nato di nuovo. E il primo passo, credo che siamo chiamati a fare, quello che ho visto io, poi chiaramente ognuno può vedere tanti altri passi e motivazioni in questo versetto, in questi capitoli. È quello del portare frutto e lo vediamo nei primi versetti di questo capitolo, al versetto 2, versetto 8, versetto 16. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo pota. Ecco, è il portare frutto. Ah, mi sono chiesto, quante volte noi abbiamo pregato il Signore, aiutami a portare il frutto, siamo chiamati a portare il frutto. Ma qual è il frutto praticamente? Che frutto noi dobbiamo? Qui il Signore dice che noi dobbiamo portare del frutto, ma in pratica cos'è sto frutto? A parte il Galati, quello che dice Paolo del frutto dello Spirito, che quello è un permanente gioia, amore e tutto quanto. Ma crede che qui il Signore Gesù sta dando un insegnamento ai discepoli nel mandarli avanti, nel mandarli a testimoniare proprio questo come primo frutto che vedo io, ed è quello della conquista delle anime, quello di evangelizzare, quello di testimoniare. Il Signore Gesù, e poi lo dice più avanti che l'Apostolo Paolo, dice che noi vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire l'Iddio. E come possiamo servirlo? Se non quello all'inizio e non soltanto all'inizio, chiaramente è un compito permanente del credente, quello di fare conquiste di anime, di parlare del Signore, di testimoniare della bellezza di essere dei figli di Dio. Il frutto che il Signore vuole che noi portiamo è appunto di varie forme. Uno dei tanti è questo, è quello appunto della conquista delle anime, innanzitutto. Quello, ripeto, che vedo io. Ad esempio, Salomone in Proverbi 11, versetto 30, dice così: "Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa conquiste di anime è saggio." Chi fa conquiste di anime è saggio. Credo che il Signore ci invita ad essere, come dire, ad acquistare saggezza nel momento in cui noi testimoniamo, evangelizziamo, ecco, parliamo del Signore. Poi anche i discepoli, quante volte l'ha detto, non soltanto a loro, ma lo dice a noi anche questa mattina: io vi farò pescatori di uomini. Ecco, nella pratica, ecco, pensiamo a questo come frutto. Conquiste di anime, evangelizzare, testimoniare. Quando è stata l'ultima volta che hai testimoniato di Gesù, che hai parlato di Gesù a un tuo amico, a una tua amica, a un tuo parente, dicendo la bellezza di essere credenti, che se non si converte va all'inferno, detto proprio, come dire, come dice la Bibbia. Quindi, quando è stato l'ultima volta? Ecco, portiamo questo frutto, che è quello della conquista delle anime. In secondo luogo, come frutto ancora, si manifesta anche attraverso la santificazione. Il Signore ci invita a santificarci ogni giorno. Perché? Perché la santificazione ci permette di vedere che cosa? La bellezza ed il carattere di Cristo nella mia vita. Perché io mi santifico in Cristo Gesù, nella mia vita, come nostra vita quotidiana, ogni momento. E nel momento in cui la mia santificazione, non quella, come dire, di base, che nel momento in cui noi ci siamo convertiti, siamo diventati dei santi, siamo diventati dei figli di Dio, ma c'è quella santificazione progressiva, momento dopo momento, di stare attaccati al Signore, di dipendere da Lui. E in tutto questo vediamo la bellezza del carattere di Cristo nella mia vita. E si manifesta quel frutto del carattere di Cristo nella mia vita. Quindi è fondamentale la santificazione. Avendo dunque queste promesse, dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 7,11, carise, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore, nel rispetto del nostro Dio. Vivere quotidianamente la santità di Dio. È vero, a parole, in teoria, è tutto bello, ma il Signore ci invita a praticare quello che è il frutto che Lui vuole da ciascuno di noi. In terzo luogo, ho trovato un altro frutto, un altro passo, se vogliamo chiamarlo, e il frutto è rappresentato anche, ed è stato accennato questa mattina, ma anche giovedì scorso, dalla comunione fraterna, dalla condivisione della comunione fraterna. Sapete, miei cari, la comunione fraterna è un'occasione straordinaria di arricchimento. Non so voi, ma io mi arricchisco quando sto con i credenti, con i propri difetti, con i propri pregi che abbiamo tutti. Ma la bellezza di stare insieme arricchisce la nostra vita. Un'occasione di arricchimento e completamento personale anche, sempre maggiore della nostra vita. Ci conosciamo di più. Ma non soltanto di quelle che sono le malattie, le cose belle, gioia, dolori, ma anche il condividere la parola del Signore, il condividere le nostre esperienze spirituali, il condividere la testimonianza che abbiamo giorno per giorno, come dicevo poco fa. Quindi è fondamentale anche questo. E ricordate Atti 2,44, ora tutti quelli che credevano stavano insieme. È un testo ormai che conosciamo a memoria. Ed è necessario ancora, miei cari, portare frutto in ogni opera buona che Dio ha innanzitutto preparato per ciascuno di noi. Cosa dice Paolo in Efesini 2, versetto 10? Noi infatti siamo opera tua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparate per noi, affinché, e forse noi ci fermiamo alla prima, sì, le ha preparate, ma il versetto continua, affinché noi le pratichiamo. E questo è fondamentale, non soltanto a livello teorico. Il Signore le ha preparato per noi, non per farci così vedere quali sono le belle opere, ma per praticarle, per viverle. E questo, ecco, si collega a quello che dicevamo un poco fa, avere una vita santificata giorno per giorno davanti a Dio. Il carattere di Cristo si manifesta nella nostra vita, e possiamo compiere quelle opere straordinarie che Dio ha innanzi preparato per noi. Ed infine un altro frutto che si manifesta come quello che abbiamo fatto questa mattina, ma che inizia questa mattina. E non è che poi ci rivediamo domenica mattina, se Dio vuole, per ringraziare e lodare il Signore. No, inizia questa mattina. Un altro frutto si manifesta proprio nella lode e nel ringraziamento al nostro Dio. Per mezzo di Lui, dice ancora Ebrei 13, versetto 15, per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode. E che cos'è questo sacrificio di lode? È il frutto delle labbra, di labbra che confessano il suo nome. Quindi, in sintesi, io ho trovato questi, quando parliamo di frutto, portate frutto, dovete portare frutto, frutto poi permanente, non per un tempo, non soltanto per un mese di tempo, portate frutto. Ecco, io ho visto questo, ma sicuramente voi ne vedete altre, conquiste di anime, santificazione, comunione fraterna, lodare il Signore. Questo è un frutto che Dio vuole da ciascuno di noi. C'è un secondo passo che noi troviamo sempre in questo capitolo, dal versetto 4 al versetto 7 di sempre di Giovanni 15. Ed è quello di, man mano che andremo avanti, vi rendete conto e ci rendiamo conto che ogni passo è concatenato con l'altro. Qui ci parla di dimorare in Cristo, tante volte lo dice, dal versetto 4 al versetto 7, per oltre 3, 6, per 8 volte dice di dimorare, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto e se non dimora nel... parla tante volte di dimorare in Cristo, dimorare nella persona di Cristo. E andremo a vedere cosa significa anche qui. Mi sentite voi? No, perché io sento poco io, quindi pensavo che non si sentiva. Ok, perfetto. Dicevo, vedremo come il Signore vuole proprio insegnarci a vivere una vita proprio di vera comunione con Lui, dimorando in Lui. E Gesù proprio usa questa parola, dimorare, in questo capitolo per ben oltre 11 volte. E questo è significativo, che in un capitolo, non di tanti versetti, tante volte viene citata la parola dimorare in Cristo. Vedete, perché usa questa parola dimorare? Il Signore Gesù usa questa parola per sottolineare che il vero frutto di cui parlavamo prima, questo frutto spirituale, è prodotto dal dimorare in Cristo. Ecco perché è fondamentale. Il frutto che abbiamo visto prima è prodotto dal dimorare nella persona di Cristo, perché altrimenti difficilmente riuscirò o riusciremo a portare quel frutto di cui abbiamo parlato poco fa. Perché? Perché il fine del frutto è quello di glorificare l'Eterno. Attenzione, teniamo in mente sempre questo obiettivo. Il fine del frutto, la testimonianza, il glorificare il Signore, la comunione fraterna, sicuramente fa bene a noi, ma è il Signore che è al centro di tutto questo, è il Signore che va glorificato nel frutto che noi dobbiamo portare per Lui. È sempre Cristo ad essere glorificato. Dice il Filippesi 2, versetto 12 e 13, quando Dio opera in noi, noi di conseguenza noi agiamo. Ed è fondamentale questo. Non so se vi siete reso conto, quando la nostra vita dimora in una maniera specifica, speciale, continua nel nostro Dio, agiamo di conseguenza. Non c'è pigrizia, non c'è stanchezza. Agiamo. Perciò dice l'Apostolo Paolo, miei cari, come mi avete sempre ubbidito... Non c'è il Covid, c'è un problema sempre di gola. Il mio ormai si dice congenito, ormai è la vita che ce l'ho. Dicevo, l'Apostolo Paolo ripete queste parole. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore, tremore, cioè con rispetto, poiché Dio è colui che opera in voi. Se il volere e l'operare per il bene placido, per il benestare del nostro Signore e non nostro. È Lui che opera in noi e noi dobbiamo dimorare in Lui per far sì che Cristo possa essere glorificato. Ma come possiamo dimorare in Cristo praticamente, no? Perché noi parliamo sì a livello teorico tutto quanto, è tutto bello, ma praticamente come possiamo dimorare in Dio. Intanto almeno tre passi anche qui, o tre obiettivi per poter dimorare in Cristo: dedicando del tempo al Signore, stando in comunione con Lui in preghiera e studiando la parola di Dio. Tre elementi fondamentali per poter dimorare in Cristo. Se non abbiamo questi tre elementi fondamentali, difficilmente possiamo dimorare in Cristo. Dedicare del tempo al Signore, nel servizio, nell'evangelizzazione, nel servirlo, stando in comunione con Lui con la preghiera, meditando la sua santa e divina parola. Nel Salmo 1, altro capitolo molto conosciuto, i primi due versetti ci dice che dopo beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli ebbi, ad un certo punto dice che ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge sono chiamato, siamo chiamati a meditarlo una volta al mese. No? Qui dice giorno e notte, ma magari lo facesse una volta o due volte al giorno. Giorno e notte. È chiaro che dà un input, no? Perché è chiaro che la famiglia, il lavoro, perché magari potessimo stare notte e giorno sulla parola di Dio. Ma ci dà un principio. Non giorno e notte forse, ma neanche una volta a settimana. Una continua comunione con la parola di Dio nello studiarla è qualcosa di fondamentale che ci permette di poter dimorare in Cristo. La preghiera. La preghiera è un mezzo fondamentale che proprio rappresenta il nostro, come dire, la nostra temperatura spirituale davanti a Dio. Sappiamo di dimorare in Cristo, miei cari, se noi portiamo il frutto in un modo permanente. E lo dice il versetto 16 del nostro capitolo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andate e portate frutto e il vostro frutto sia sempre duraturo, permanente. Cioè capite quando è fondamentale questi versetti non prenderli soltanto a livello di teoria, ma praticarli, perché il Signore vuole vedere la pratica in me, vuole che queste cose si manifestano nella nostra vita duratura, affinché qualunque cosa chiediate, dice questo versetto, al Padre nel mio nome ve la dà. Come possiamo praticamente dimorare in Cristo? Allora, noi dimoriamo in Cristo, e lo dice il testo, il versetto 2, se lasciamo a Dio fare un'azione nella nostra vita. Dimoriamo in Cristo se ci lasciamo potare. Io credo che la maggior parte di noi sa cosa significa potare, potare un albero, delle piante, delle vite, sa. E mi chiedevo se le piante potessero parlare, quando l'agricoltore va a tagliare, dice basta, mi fa male, perché sono dei tagli che deve fare, no? C'è sofferenza. Ebbene, miei cari, io credo che nella nostra vita dobbiamo permettere a Dio di fare dei tagli. Deve potare tutto quello che non permette a quest'albero di fiorire, di diventare sempre più bello. Sempre più bello. Perché si pota? Per portare frutto ed è anche bello a vedersi. Quindi è necessario che lasciamo a Dio di potare la nostra vita, questo albero. Sarà doloroso? Probabilmente. Dobbiamo rinunciare a delle cose? Probabilmente. Ma se vogliamo che quest'albero porta frutto, dobbiamo lasciare a Dio di potarci. Dimoriamo in Cristo quando ci rendiamo conto di dipendere da Lui. Riusciamo a renderci conto quando noi dipendiamo da Dio nella nostra vita? Che sintomi abbiamo quando è Dio che sta controllando la nostra vita? Dice il versetto 5 del nostro capitolo, dice chi dimora in me io e lui porta molto frutto, poiché senza di me voi non potete far nulla. Ci rendiamo conto che senza il Signore non possiamo far nulla? Tante volte la nostra vita è talmente abituata a quella routine di ogni giorno, della preghieruccia, quando ci ricordiamo della riunione, tutto quanto, che va avanti in questa maniera. E questo non è il vero dimorare permanente, come ci ricorda la parola del Signore. Dobbiamo dipendere totalmente da Lui, nei nostri pensieri, nei nostri affari, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, in tutto quello che noi facciamo. Dio deve avere il controllo, lasciare a Dio di avere il controllo della nostra vita. E se noi lasciamo a Dio il controllo della nostra vita, se noi ci rendiamo conto di, e noi dipendiamo da Lui, ebbene vi assicuro che il dimorare in Cristo diventa molto più facile, diventa molto più gioioso, diventa molto più sereno. Dimoriamo in Cristo quando Dio risponde alle nostre preghiere, lo dice il versetto 7 di questo capitolo. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. È fondamentale anche alle risposte, chiaramente risposte secondo la volontà di Dio, ma noi siamo chiamati a dimorare in Cristo, quando alla preghiera, quando noi parliamo con Lui. L'amore verso i nostri fratelli ritorna alla comunione fraterna. È un altro segno di dimorare in Cristo. È la dimostrazione pratica anche di quello che diciamo nel dimorare in Cristo. E dice il versetto 12, sempre di questo capitolo, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E l'amarci gli uni gli altri lo possiamo manifestare nello stare insieme. È vero, io vi amo. Voi probabilmente mi amate, ci amiamo, è tutto bello, ma il dimostrarlo, lo stare insieme, fare le cose insieme, servire insieme il Signore è qualcosa di veramente di meraviglioso. Quindi questo è l'amore verso i nostri fratelli. Ed infine, quando dimoriamo in Cristo, non so se ci rendiamo conto, la gioia del Signore regna nei nostri cuori, regna nei nostri cuori. Lo dice il versetto 11 di questo capitolo. Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, sia completa. Scusate, ma devo... Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi. Vogliamo che la gioia di Dio dimori in noi? Lo desideriamo? Allora cerchiamo di dimorare noi in Lui. Lui è sempre disponibile. Tante volte siamo noi che non siamo disponibili. Ma cosa succede dopo tutto questo? Perché può succedere anche. Quando non dimoriamo in Cristo. Ripeto, Cristo è sempre a disposizione, è disponibile. Siamo noi che spesse volte ci allontaniamo da Lui. Ma cosa succede quando non dimoriamo nel nostro Signore? Io credo che il primo sintomo visibile è proprio questa, che dicevo poco fa, la mancanza di gioia. Ricordate Davide? Lui non aveva perso la salvezza, ma cosa aveva perso? La gioia della salvezza. E sicuramente in quel momento non stava dimorando nell'Eterno, per quello che lui ha fatto, come adulterio, omicidio e tutto qua. Non stava dimorando e aveva perso la gioia della salvezza. Quindi... quando noi non dimoriamo in Cristo, il primo sintomo, e mi auguro e ci auguriamo che lo sentiamo questo sintomo di aver perso la gioia della salvezza. Spero di non trovarci mai in certe situazioni, però il fatto che poi siamo sensibili a non sentire la gioia vuol dire che stiamo facendo qualcosa che non piace all'Eterno, al nostro Signore. Quindi... questo è quello che il Signore ci ricorda per quanto riguarda il dimorare. E a questo poi, nel momento in cui non dimoriamo in Cristo, quando ci allontaniamo da Lui, non soltanto noi non sentiamo quella gioia profonda del nostro cuore, ma poi è un susseguirsi anche di cose negative, perché a questo poi segue la mancanza della preghiera, la mancanza della lettura della Bibbia, e poi man mano ci si stacca, ci si raffredda e si diventa autonomi. Ma non è questo il Signore quello che desidera da ciascuno di noi. Dimorare in Cristo è soltanto qualcosa di meraviglioso che Dio poteva creare nella nostra vita. Quindi portare frutto, dimorare, e arriviamo al terzo passo. Sono soltanto 5, accorcio. Quindi parliamo della ubbidienza al Signore. Qui lo troviamo nel versetto 10 a 14 del nostro capitolo. Qui dice: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Vedete come la cosa è concatenata? C'è il frutto, il dimorare, l'ubbidienza. Se noi ubbidiamo, dimoriamo in Cristo. Dimorerete del mio amore come io. Poi il Signore poi in questo capitolo si mette sempre a parte: io vi ho amati, io ho osservato, io vi do un esempio affinché voi possiate imitarmi. L'obbedienza. Parlando dell'obbedienza, dobbiamo fare un passo indietro e parlare della disobbedienza, di quello che è successo al tempo di Adamo ed Eva. La disobbedienza dell'uomo, come ben sappiamo, ha prodotto l'entrata del peccato nell'uomo. E viviamo in il mondo intero vive sotto il giudizio dell'Eterno. L'entrata del peccato nel mondo, lo dice anche in Galati 6 l'Apostolo Paolo, versetto 7, versetto 8, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quindi la disubbidienza dell'uomo ha prodotto l'entrata del peccato nel mondo. Ma sapete, mi veniva in mente, spesso accade, non so se vi è qualche volta è successo anche a voi, spesso accade che nella nostra mente dice: ma Signore, pur ubbidendo alla tua parola, pure dimorando in te, eppure dobbiamo fronteggiare tanti problemi nella nostra vita, no? Cioè, pure ti ubbidisco, leggo la parola, la Bibbia, eppure vengano dei problemi, delle sofferenze, delle situazioni critiche intorno a noi, nelle proprie famiglie. È come se lo vedremo nello specifico più avanti, se io ubbidisco al Signore, devo aspettarmi il bene supremo da parte di Dio, come se Dio ha fatto un contratto con noi, no? Voi mi accettate, ubbidite e non vi capiterà nulla di male. Non stanno così le cose. Questo risvolto rientra nella norma fin da quando resteremo sulla terra. E mi viene in mente il Salmo 73 di Asaf, no? Vi ricordate? Quando lui, finché non è entrato nel santuario e vedere la fine degli altri, e allora ha detto: Signore, grazie. Perché? Perché questo ci porterà alla fine a godere delle grandi benedizioni. Il Signore non ha fatto nessun contratto con noi. Noi siamo chiamati ad ubbidire. E l'obbedienza coinvolge la nostra volontà. Noi siamo chiamati a chinarci, a ubbidire al nostro Dio. Dobbiamo volerlo, perché dice ancora sempre l'Apostolo Paolo al capitolo 6, versetto 6, dice che non servendo per essere visti, ma per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Dobbiamo essere volenterosi, sottoporre la nostra vita al Signore. Dimorare e obbedire alla volontà di Dio significa sottomettere la mia volontà alla volontà di Dio e non al contrario. Il fulcro della vita cristiana è proprio l'obbedienza, perché senza di questa non si va da nessuna parte. È il tipo di obbedienza che Dio richiede da ognuno di noi. Lo troviamo nel versetto 10 del nostro testo: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. È l'ubbidienza al nostro Dio. Dice ancora Giovanni 6, versetto 38, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà. Vedete sempre l'esempio straordinario del nostro Dio, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e noi siamo chiamati a sottometterci a Lui. Salmo 40, versetto 8, mio Dio, io prendo piacere nel fare la tua volontà. Possa essere nostra questa frase, nel prendere piacere nel fare la volontà di Dio, anche quando le cose non vanno secondo i nostri obiettivi o di quel che noi pensiamo. Ma a prescindere da questo, noi siamo chiamati ad avere piacere nel fare la volontà di colui che ci ha salvati. E sapete, nessuna cosa può sostituire l'ubbidienza. Ricordate Samuele, capitolo 15, versetto 22 della prima Samuele. Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'obbedienza è migliore, va al meglio del sacrificio. L'obbedienza va al meglio del sacrificio. Noi spesse volte ci fermiamo a questo versetto, cioè alla metà di questo versetto, ma il versetto continua e dice: ecco, l'obbedienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente l'Eterno è meglio del grasso dei montoni. Che ci azzecca il grasso dei montoni? C'è un significato straordinario in questo, perché il grasso dei montoni nel Levitico in modo particolare era il sacrificio per la consacrazione, era qualcosa di prezioso. E l'Eterno dice che l'ascoltare me va al meglio di quelli, i sacrifici del grasso dei montoni. Solo la nostra obbedienza, miei cari, totale ed incondizionata, farà sicuramente sprigionare dalla nostra vita una potenza straordinaria attraverso lo Spirito Santo. E arriviamo al penultimo passo, no? Frutto, dimorare, ubbidienza e così via. E il segreto dell'ubbidienza è proprio, sapete dove sta? Nel prossimo passo è quello dell'amare il Signore Gesù. Se non amiamo il Signore Gesù, difficilmente riusciamo ad obbedirgli, a stargli sottomesso. Dobbiamo amarlo e conoscerlo sempre di più, lo vedremo come ultimo punto. Sapete, esistono tre livelli di obbedienza. Io spero di trovarci tutti quanti nell'ultimo livello. Il primo livello è quello del timore, della paura. Non so, alcuni ubbidiscono al Signore per paura, ancora poi le cose vanno male, no? Quindi, ma io mi riferisco anche al mondo, proprio nel cristianesimo di oggi, c'è questo, proprio soprattutto nel cattolicesimo, c'è questo, quello di aver paura dell'Eterno, che se non ubbidisco, allora qualcosa mi va distorto, qualcosa va male. Quindi il primo livello è quello della, non tanto come rispetto, ma come paura. Si ubbidisce a Dio solo per dovere, sapendo che alla disubbidienza volontaria può seguire poi il giudizio e il castigo di Dio. Dio non si limita a questo, Dio sa le cose come stanno. Quindi mi auguro di non trovarci in questo primo livello. Il secondo riguarda la convenienza, no? O meglio il tornaconto, come accennavo poco fa. Tornaconto personale. E questa è, come dire, l'ubbidienza puramente egoistica. È puramente egoistica. E in questa ubbidienza, tra virgolette, egoistica, c'è cascato anche Pietro. Ricordate Matteo 19, versetto 27, dice: va bene Signore, noi ti abbiamo seguito, abbiamo lasciato le nostre famiglie, abbiamo lasciato ogni cosa. E Pietro dice: ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito, quindi che ne avremo? Che ne avremo dunque? Qual è il tornaconto? Sì, tu ci hai chiesto di seguirti, di tutto quello che vuoi. E qual è? Che cosa ne avremo noi? Ecco, Pietro ci è cascato in questo tipo di ubbidienza. Ed è di più, miei cari, questa è un'ubbidienza misurata proprio sul piano, come dire, contrattuale. Io ti do una cosa a te, facciamo come i bambini, no? Dice, se tu dai una cosa a me, poi io do una cosa a te. Ma Dio non è così. Dio non scende a questi compromessi, assolutamente. Se invece le cose non vanno nel modo da noi desiderato, noi reagiamo contro il Signore. Forse non lo facciamo praticamente. Forse non lo facciamo, forse o forse sì. Io credo che dovremmo chiederci anche come credenti questo. Tu non hai dato a me e io non ti do niente. Io cercavo una guarigione, cercavo un qualcosa io non l'ho avuta e adesso mi allontano, adesso passo un po' di tempo per conto mio, adesso Signore mi hai fatto arrabbiare. Non è questo, il Signore non scende a questi compromessi, come se Dio avesse bisogno di ognuno di noi, assolutamente no. Questo tipo di obbedienza, miei cari, è dissacrante, non è questo quello che Dio vuole. Significa portare Dio al nostro livello, costringerlo alla nostra volontà e non viceversa, come abbiamo detto poco fa. Ma il terzo livello riguarda, appunto, come il quarto passo, quello dell'amare il Signore, dell'amore verso il Signore. Riguarda l'amore, l'ubbidienza in tal caso scaturisce dall'amore nei confronti del nostro Dio. Versetto 15 del nostro capitolo, dice, no, Giovanni 14, versetto 15, prima. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quindi l'amore, miei cari, si concentra, sapete su chi? Sul dono e non sul donatore. Ho detto bene? L'amore si concentra sul donatore e non sul dono. E noi spesse volte facciamo il contrario. In base a quello che noi riceviamo, allora ti amiamo a questo livello. No, l'amore si concentra su colui che dona. Qualunque cosa ci fa, ci dà, ma l'amore si concentra sul donatore. Ricordate Giacobbe? Servì per 7 anni per avere Rachele, no? 7 anni, non erano pochi giorni. E dice il testo, Genesi 29:20, servì 7 anni per Rachele, che gli parvero pochi giorni. Ma perché gli parvero così pochi? Per l'amore che aveva verso Rachele, che portava verso Rachele. Vedete, quei 7 anni sono diventati 7 giorni, perché per l'amore che portava verso Rachele. Quindi vedete quanto è fondamentale quello di ubbidire attraverso l'amore del Signore, amare il nostro Signore. E poi arriviamo al quinto passo e concludiamo. Il quinto passo ci porta, e non li ho messi questi due passi, sia amare che conoscere il prossimo e conoscere Dio, come dire, perché hanno meno valore. No, ma perché è proprio alla base di quel che abbiamo detto poco fa. L'amore e la conoscenza di Dio. Se non ci sono questi due elementi come base, non possiamo costruire quel che abbiamo detto poco fa. L'amore verso Dio e conoscerlo sempre di più. Quando più lo conosciamo, tanto più, miei cari, l'ameremo. Non è vero? Anche tra marito e moglie. Quando più ci conosciamo, più dovrebbe aumentare, no? No, non proprio. Succede anche quello. Però dovrebbe essere così. Più conosciamo una persona, e più di una persona che sta direttamente con noi. Possiamo conoscere i difetti, i pregi, ma più la conosceremo e più possiamo affrontare le situazioni insieme. Più conosceremo il Signore e più noi lo ameremo, perché Dio non si abbassa fino a noi. Quindi siamo chiamati a conoscerlo sempre di più. Perché proprio attraverso la conversione, nel momento in cui ci siamo convertiti, arriva la prima conoscenza. Cominciamo a conoscere il Signore. E poi dovrebbe aumentare questa conoscenza. Io mi auguro che non sia rimasta al momento in cui ci siamo convertiti. Ma è nel momento in cui nasciamo di nuovo, diventiamo dei suoi figli, il nostro compito, il nostro obiettivo è quello di conoscerlo sempre di più, il nostro Signore. E dovrebbe essere così. Perché ci deve stare questo processo di crescita in grazia e in conoscenza, come ci ricorda Pietro. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. E come possiamo conoscerlo? È quello che dicevo all'inizio, coltivando una comunione sempre più intima con il nostro Dio, permettendo al Signore di intervenire nella nostra vita. E il Signore ci permette di essere chiamati amici, dice il versetto 15 del nostro testo. Pensate poi, il Re dei Re che ci chiama amici. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Sapete, il termine che Gesù usa qui per amici, nella letteratura greca, equivale proprio al confidenti della corte, cioè all'essere amici del re, il re che si apre davanti ai suoi servi, che poi sono degli amici. Ed è quel che il Signore Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Noi siamo amici del re ed egli vuole condividere con noi la sua persona, i suoi piani, ed abbiamo il privilegio, miei cari, di rivolgerci a lui, portargli, parlargli e ascoltarlo. Quindi, miei cari, se si vuole portare il frutto per il Signore, bisogna trascorrere del tempo sempre di più con il nostro Signore. E questo richiede disciplina, richiede potatura, richiede serietà, se vogliamo trascorrere, se vogliamo portare il frutto che Lui chiede a ciascuno di noi. Affidiamo la nostra vita dal primo mattino, quando il Signore ci dà la gioia o la bellezza di aprire gli occhi, di affidare la nostra vita a Lui, il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito. E se noi dimoriamo in Lui sempre e non a rate, noi siamo chiamati a dimorare sempre e non ogni tanto, egli potrà operare in noi, attraverso di noi, e solo così noi possiamo portare il frutto per la sua gloria. Quindi, analizzando quello che abbiamo detto, e ho accorciato un bel po', per concludere, analizzando quello che abbiamo detto attraverso queste riflessioni, questi cinque passi, obiettivi, ma sicuramente ce ne saranno tanti altri, della vita cristiana, possiamo sviluppare proprio il seguente pensiero. Più conosciamo Dio, più lo amiamo. Più lo amiamo e più gli rendiamo l'ubbidienza. Più gli ubbidiamo e più dimoriamo in Lui. Quando più dimoriamo in Lui, maggiore sarà il frutto da portare per la sua gloria. Quindi portare frutto, dimorare, obbedire, amare e conoscere. Che questi cinque obiettivi, cinque passi, metteteci il nome che volete, possono far parte integrante della mia, della nostra vita. Portare frutto, dimorare, obbedire, amare e conoscerlo sempre di più. E in tal modo possiamo sperimentare davvero la vera vita cristiana, il perché il Signore ci lascia ancora su questa terra. Dice il versetto 16 del nostro testo: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Se mancano questi passi, uno di questi passi nella nostra vita, chiediamolo al Signore e Lui nella sua grazia ce lo darà, perché Lui vuole il bene di ciascuno di noi, della Chiesa, e soprattutto in tutto questo Cristo deve essere glorificato. Tutto quello che noi diciamo, facciamo, ricordiamo, Cristo è l'unico ad essere glorificato, onorato nella nostra vita. A Lui sia la gloria. Amen.